Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9:58 secondi di martedì 19 maggio. Noi oggi cominciamo dal pane, dal cibo. Il cibo sarà al centro per mesi, è già al centro del dibattito culturale italiano, è perché al cibo è dedicata all'Expo milanese, è perché dopo esserci, ecco, potremmo dirlo anche per questo forse, dopo esserci giocati la chimica, l'industria dell'auto, quella delle nanotecnologie, con la moda, il cinema e il design in forte affanno, aggrapparsi all'agroalimentare è diventata per l'Italia una necessità. Ma il cibo è davvero un diritto di tutti? Allora ne scrive oggi su Repubblica Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose. Tra l'altro avete appena ascoltato la sua voce al GR3, commentava le parole del Papa, o se volete tra l'altro ascoltare la sua voce sul sito di Uomini e Profeti, ecco, Enzo Bianchi è stato più volte ospite. Dicevo che su Repubblica, o meglio, Repubblica anticipa la lezio di Enzo Bianchi per il Festival Biblico di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova e Trento, che si terrà dal 21 maggio al 2 giugno, e appunto si parla di cibo. Il cibo che ci dà la vita, senza il quale moriremmo, è la prima realtà che va necessariamente condivisa. Quindi all'insegno questa lezio di Enzo Bianchi della condivisione del cibo. Oggi siamo consapevoli dell'ingiustizia regnante, dell'assoluta mancanza di equità nella distribuzione delle risorse del pianeta. Si pensi soltanto, appunto continua Bianchi, che meno del 20% della popolazione mondiale possiede l'86% della ricchezza. Ecco, se lo volessimo dire in termini ancora più terrificanti, per esempio potremmo dire che le 90 persone più ricche del pianeta detengono la ricchezza pari appunto a quella dei 3,5 miliardi di più poveri. Ecco, per capire come siamo messi, come è messa appunto, a che punto è la notte della diseguaglianza planetaria, ecco, a partire dall'ingiusta ripartizione del cibo. Questa dovrebbe farci provare, scrive Enzo Bianchi su Repubblica, vergogna. L'abisso sempre più profondo che separa i poveri dai ricchi dovrebbe inquietarci, perché una tale situazione può solo preparare una rivolta dei poveri. Quindi appunto stessero attenti quelli che appunto dicono in qualche modo mangino brioche, ecco, come faceva Maria Antonietta, la mancanza di pane. Una guerra fra i privilegiati da un lato e dall'altro i bisognosi, che non solo, scrive Bianchi, ricevono sempre meno aiuti e sono sempre più abbandonati a se stessi, alla miseria, all'ignoranza, alle regressioni tribali che generano violenza fra gli stessi poveri, ma che vengono anche defraudati delle loro terre e delle ricchezze che vi si trovano. I ricchi oggi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Cresce il numero delle persone obese nel ricco occidente, mentre gli abitanti dell'emisfero sud, dell'Africa, continuano a morire di fame o di malnutrizione. Tra l'altro le persone obese spesso sono anche i poveri dei paesi ricchi, che non possono alimentarsi con cibi di qualità. Purtroppo negli ultimi 25 anni, questo è sempre Enzo Bianchi su Repubblica, si sono imposti e regnano dogmi economici che favoriscono i ricchi e aumentano l'ingiustizia. L'idolo della crescita economica ci si presenta come inarrestabile. La terra è stata affidata a tutta l'umanità perché fosse lavorata, custodita e potesse dare le risorse necessarie per la vita di tutti gli abitanti del pianeta, uomini e animali. Il cibo, il pane, appunto, continua Bianchi su Repubblica, che appunto apre la cultura di Repubblica, secondo la metafora che lo rappresenta, è di tutti e per tutti. Diceva il pensiero cristiano, cita in questo caso Giovanni Crisostomo: il mio e il tuo, queste fredde parole introdussero nel mondo infinite guerre. Un tempo i poveri non invidiavano i ricchi perché non c'erano poveri, essendo tutte le cose comuni. Allora non si capisce se questo è Gesù o Carlo Marx. Ecco da dove sorgono il contrasto, l'inimicizia, la violenza, appunto dal senso del possesso. Non mi dilungo, questo è sempre Enzo Bianchi su Repubblica, a declinare l'istanza della condivisione del cibo, ma è facile comprendere che non significa solo l'atto finale dello spezzare il pane insieme seduti alla stessa tavola, bensì anche il rispetto del lavoro. Anche qui, ecco, vedete come il lavoro, come quella che un tempo si sarebbe chiamata la struttura, viene tirato in ballo. Quindi il pane, ciò che arriva a tavola, è l'ultimo atto di qualcosa che invece appunto deve farci avere rispetto del lavoro del produttore di alimenti, il riconoscimento del lavoro dei contadini, la sostenibilità sociale ed ecologica, l'instaurazione realizzazione di un mercato equo e solidale e all'inizio dei processi l'affermazione della proprietà comune delle risorse naturali come l'acqua e la destinazione della terra a quanti la lavorano. Ecco, questo va bene, come dire, vale per il settore agroalimentare, però si può estendere, ecco, per analogia, l'intervento di Enzo Bianchi e prendere il cibo anche come una metafora. Il cibo dunque, comunque si continua il pezzo, è tale quando è condiviso, altrimenti è veleno per chi se lo accaparra, è morte per chi non ce l'ha. Il paradosso dell'abbondanza in cui credevamo di vivere, tra l'altro con la crisi economica di questi ultimi anni, ha mostrato che la miseria può essere fra di noi e colpire qui, nelle nostre terre e nelle nostre case. Allora condividere, quindi la parola condivisione forse può essere considerata la parola d'ordine appunto di questo pezzo di Enzo Bianchi, che poi, come dicevo, è un estratto della lezione che terrà per il Festival Biblico che si svolgerà fra il 21 maggio e il 2 giugno. Condividere il cibo dovrebbe essere condizione essenziale per poterlo assumere con sapienza. Pensate appunto al Padre Nostro. Nel Padre Nostro non c'è scritto dammi oggi il nostro pane quotidiano, suonerebbe appunto un'impietà, una bestemmia, ma dacci, quindi a tutti noi, il pane ogni giorno. Vogliamo dunque soprattutto, dedicandoci a una conversione, a un mutamento dei nostri comportamenti verso il cibo, condividere qualcosa che all'origine dovrebbe essere di tutti. Ora sarebbe interessante, vi rimando ovviamente il pezzo, lo ripeto, lo trovate su Repubblica. Dicevo, sarebbe interessante estendere il ragionamento di Bianchi. Prima cosa, ad esempio, dire pane per dire cibo di qualità. Ecco, oggi il pericolo è che ci sia un pane, un cibo di serie A e un cibo di serie B. Da una parte il cibo spazzatura per i poveri, dall'altra le verdure biologiche per comprare le quali bisogna accendere un mutuo. Allora, se il pane è di tutti, lo è pure quello di qualità. Dall'altra, appunto, lo dicevo prima, dire pane per dire risorse in generale. L'altro pericolo è creare appunto un mondo in cui a moltissimi poveri è lasciato giusto il pane per il sostentamento, appunto faticare come cani per un tozzo di pane, lasciando ai ricchi, ai pochi ricchi, tutto il resto, compreso il tempo per goderselo. A Lovely Day Today, Elmo Hope Trio in una scintillante versione di uno dei brani più noti di Irving Berlin, It's a Lovely Day Today, ci farà compagnia tutta questa puntata di Pagina 3 mentre è arrivato Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Nicola.
Che si cucina, cosa si cucina per tutta la città? Ne parla, prima che parlavamo di cibo, quindi passami.
Si cucina. No, mi stava prendendo un'analogia con la terra di fuochi, speriamo di no, però si cucina no. Una puntata che vogliamo dedicare ai reati contro l'ambiente. Oggi è un giorno molto importante, secondo gli ambientalisti. Arriva in aula probabilmente per il suo via libera definitivo, un disegno di legge contro gli ecoreati su cui organizzazioni ambientaliste e molti parlamentari stanno lavorando da anni. È l'ennesimo passaggio parlamentare, appunto le persone più sensibili alla causa dell'ambiente sperano che possa davvero essere approvato senza modifiche. Sarebbe forse uno strumento innovativo e storico per combattere con la legge l'aggressione all'ambiente.
Tenendo conto di quello che è successo appunto negli ultimi anni tra Terra dei Fuochi e Ilva, appunto siamo fra più di due fuochi, appunto,
andremo probabilmente anche lì nella puntata di stamattina, e anzi contribuite via SMS per esempio al 3355634296, se avete testimonianze, esperienze, commenti da fare mandateceli.
Grazie Pietro del Soldato, ciao Pietro, tutta la città ne parla, comincia alle 10. Voi intanto ci state mandando i vostri messaggi colpiti dal pezzo di Enzo Bianchi e anche giustamente, come dire, polemici. Per esempio Antonella scrive: ecco, questo pezzo proprio su Repubblica doveva stare, il giornale dei neoliberisti Bilderberg. E poi Luigi dice: cosa siamo disposti a rinunciare del nostro tenore di vita? Poi però nella Chiesa si parla sempre di carità e solidarietà, mai di equità e giustizia sociale. Ecco, dicevo, un nostro Presidente della Repubblica non c'è giustizia, anzi non c'è libertà senza giustizia sociale. Era Pertini. Enzo Bianchi parlava anche degli animali, nutrire uomini e animali. Allora sull'Huffington Post, andiamo in rete, si parla di riconoscere gli umani attraverso gli animali, partendo da un libro, di un romanzo di uno scrittore, giapponese, che mette al centro, non so, l'animale che è stato per secoli il centro dell'ossessione, dell'interesse, dell'amore di poeti e scrittori, da Baudelaire in giù, il gatto. E allora, Leonardo Caffo scrive di questo libro, di questo romanzo giapponese: tutto ciò che sappiamo dell'umano non arriva da qualcosa di umano. Lo sguardo dell'altro, di chi è fuori dal nostro piccolo e ristretto sistema di riferimento, è l'unica possibilità per capire qualcosa di noi, senza che sia questo noi a fare lo strano tentativo di autopsicanalizzarsi. E oggi appunto viviamo nell'età del narcisismo. E allora questo autore, Hiraide Takashi, ha scritto un capolavoro su questo sguardo che viene da lontano, si chiama Il gatto venuto dal cielo, l'ha appena pubblicato in Audi. Il gatto che come una nuvola si presenta a casa di una giovane coppia in realtà è una gatta, si chiama Cibi, o almeno questo è il modo che utilizzano i due umani per identificarla, e non ha padroni, non si lascia domesticare, non fa le fusa a comando, non insegue gomitoli di lana per la casa. Cibi, terzo paesaggio di una coppia senza più parole da dirsi, osserva da fuori imponendo nuovi ritmi. Il gatto ospite costringe al confronto, e com'è un po' il gatto Beber che accompagnava Céline e sua moglie per la Germania bombardata dagli alleati fra il 44 e il 45, sembra essere questo gatto, anzi questa gatta, l'unico punto di vista ragionevole da cui capire qualcosa di questi umani. O meglio, capire qualcosa della loro umanità. Il gatto con la sua gattità, leggiamo sull'Huffington Post, e la sua mutezza, è un distruttore di confini e di barriere. Per esempio, ecco, altro grande del pensiero europeo, come la celebre gatta di Jacques Derrida nel suo capolavoro, che è l'animale che dunque sono. L'animale ci guarda e noi siamo costretti a rispondergli. Rispondere è uno stimolo non linguistico, e dunque uno stimolo che è ai confini dell'umano, oltre lo steccato del linguaggio razionale che crediamo ci caratterizzi, rinchiudendoci certe volte con un paradossale masochismo dentro una bolla in cui ci siamo soltanto noi. E insomma, i muri di questa bolla sono specchi. Lo sguardo dell'altro, prima che Cibi, cioè la gatta, venga a trovarci, è soltanto il nostro. Stranieri a noi stessi, privi di una terzietà che possa raccontarci, non siamo più neanche umani, perché ogni cosa esiste in relazione alle altre, e gli uomini esistono anche in relazione agli animali, o meglio, agli altri animali. Thank you. dimenticato di dirvi che i vostri messaggi poi vengono pubblicati sul nostro sito radio3.rai.it. mentre continuate a mandarli, Michele ci scrive: mai sentita la parola Bilderberg su Radio 3, complimenti. No, credo che qualcuno l'abbia già pronunciata. Comunque, a scanso di equivoci, ripetiamo: Bilderberg. Allora, si è chiuso ieri il Salone del Libro di Torino, fra bilanci quasi positivi di vendita e qualche polemica di cui si parla oggi sui giornali. Io vi ricordo che Fahrenheit, ecco, l'avete ascoltato, è stato l'occhio, l'orecchio, la bocca di Radio 3 al Salone di Torino. Tra i vari intervistati, Katia Petroskaya, Emanuele Carrero, Roberto Saviano, tanti altri, potete appunto ascoltare, riascoltare le cronache dal Salone di Fahrenheit, del sito di Radio 3, radio3.rai.it. e tra l'altro, se non l'avete fatto, iscrivetevi alla newsletter di Fahrenheit e anche a quella di Radio 3. Allora, intanto, una cronaca, ecco, un consuntivo, come dicevo, fra luce e ombre sul Salone, lo fa oggi Benedetto Vecchi sul Manifesto. Si comincia e si parla, ecco, questo Salone è cominciato parlando appunto degli grandi scrittori, grandi nomi che ci sarebbero arrivati, che ci sono arrivati, e poi si è concluso invece con polemiche che riguardano appunto la precarietà del lavoro editoriale, cioè il fatto che per esempio alcune case editrici non paghino i loro collaboratori, e allora ho anche il fatto che quelli che pagano comunque danno stipendi molto bassi, è la crisi bellezza, verrebbe ahimè da dire. E comincia il pezzo di Vecchi sul Manifesto appunto proprio con una testimonianza, per esempio, di un ufficio stampa che dice: il Salone del Libro ti entusiasma, stai qui chiuso nel lingotto per quasi una settimana incontrando tante persone che ti chiedono notizie su un autore, discutono con cognizione di causa di romanzi e saggi, pensi, ti illudi che l'Italia sia un paese pieno di lettori appassionati e competenti, poi torni a casa e scopri che è un'illusione. Appunto, una frase di una ragazza che lavora in un ufficio stampa di una casa editrice, lavora con passione, ma sconsolata, ripete che la crisi è dura, con vendite in diminuzione e prezzi di copertina in salita, creando così un vortice dove la riduzione delle vendite è compensata dall'aumento del prezzo dei libri. Però, appunto, lasciatemi dire una cosa, che se uno fa un esercizio, ecco, di prezzi comparati in Europa, in realtà i prezzi dei libri italiani non sono più alti, anzi sono più bassi di quelli di altri paesi europei, pensate per esempio alla Francia. I dati di affluenza del Salone appunto sono buoni, e qualche polemica appunto per il fatto che l'ospite d'onore del 2016 sarà l'Arabia Saudita, scelta che ha suscitato prese di posizione negative visto l'assenza di democrazia del paese. Quindi esaudito il desiderio dell'Arabia Saudita di essere al Salone, però le polemiche ci sono, e appunto perché non è un paese democratico. Tra l'altro, io, ignoranza mia, forse non so neanche bene quale letteratura contemporanea appunto l'Arabia Saudita possa portare appunto al Salone rispetto per esempio a un paese come la Germania, ma vedremo appunto l'anno prossimo. Buono il numero di biglietti venduti, mentre la città piemontese è stata invasa da studenti provenienti da tutta Italia. Ora, affermare che l'editoria italiana è in crisi, continua questo pezzo di Benedetto Vecchi sul Manifesto, è confermare il già noto: negli ultimi anni hanno chiuso molte piccole case editrici, mentre il fenomeno della concentrazione procede a velocità sostenuta, quindi a rischio appunto con la fusione fra Mondadori e Rizzoli. Forse, tra l'altro, fusione chiama fusione, si dice anche che altri big dell'editoria potrebbero fondersi, e la bibliodiversità che potrebbe venirne minacciata, mentre nel frattempo ci sono state polemiche su editori che non pagano. Per esempio, dei creditori della casa editrice Castelvecchi si sono presentati allo stand della casa editrice. C'è poi stata appunto la polemica della casa milanese, la casa editrice milanese ISBN. Anche in questo caso traduttori, editor e autori denunciano il mancato pagamento della casa editrice diretta da Massimo Coppola fino a qualche mese fa, poi diventato direttore di Rolling Stone. Coppola che ha fortemente voluto una, per esempio, l'edizione degli scritti di Luciano Bianciardi, che già parlava di precariato appunto negli anni 60, ha scritto una lettera di scuse, ma appunto queste scuse, secondo i creditori, appunto, sarebbero appunto forse tardive. La scommessa da giocare è questa, è il fatto che appunto si capisca che il lavoro va sempre in qualche modo pagato. E la polemica appunto su ISBN è nata perché uno scrittore inglese ha iniziato appunto a pretendere per la propria moglie, che aveva pubblicato un libro con ISBN, il dovuto, e appunto da qui, ecco, che in certi casi i social network, poi ciò che accade lì ha delle ricadute nella realtà, inizia virtuale e finisce reale. e anche appunto poi sui giornali, per esempio, ne parla di questa faccenda. Anche il Fatto Quotidiano, appunto, cita la lettera di Coppola: ho certamente commesso molti errori, scrive, forse avrei dovuto interrompere prima questa esperienza e non cedere al demone della speranza e della lotta all'idea che il mese successivo le cose economicamente sarebbero andate meglio. Poi gli risponde una delle traduttrici, Federica Aceto, dice: quando io ho accettato, ecco, questa testimonianza forse dice molto, ecco, apre proprio uno spaccato nel mondo dell'editoria, della cultura precaria. Quando io, dice appunto Federica Aceto, ho accettato lavori mal pagati o da case editrici con una cattiva fama o lavori che mi hanno costretto a un tour de force che non valeva la candela, l'ho fatto per un solo motivo: paura che un no detto da me a un editore potesse trasformarsi in mille no degli editori a me. Insomma, la faccenda continuerà probabilmente a svilupparsi sui giornali. Ora, essere precari è complicato ovunque, in ogni settore ovviamente. Essere precari nel mondo dell'informazione, dell'editoria, della cultura ha uno svantaggio ulteriore, sia per chi appunto, per esempio, con la cultura ci lavora, sia anche e soprattutto per chi dovrebbe usufruirne, e cioè essere meno liberi o avere a che fare con persone meno libere. Se lavoro in condizioni precarie nel mondo della cultura, quanto coraggio avrò, per esempio, di rompere le scatole, di uscire dal seminato, di essere poco rassicurante, di essere eretico senza paura di perdere il lavoro, di fare o di provare a fare, insomma, tutte quelle cose in grado di far uscire la cultura dal museo per essere ancora una volta una cosa viva. In questi mesi si parla molto di cambiare l'Italia, in particolare il governo Renzi, che dice di volerlo fare. I suoi sostenitori sperano sia la volta buona, mentre i suoi oppositori lo rimproverano di voler cambiare tutto perché ogni cosa resti com'è. E allora, appunto, con l'aggravante tra l'altro di un autoritarismo che la democrazia parlamentare secondo alcuni tollera poco. Allora però, appunto, cambiare ogni cosa perché non la cambi ci fa ricordare un famoso romanzo. Ora, sul nuovo numero dell'Indice dei Libri del Mese c'è la trascrizione di una lezione dello storico Carlo Ginzburg alla Sorbona di Parigi sul concetto di gattopardismo. Termini come gattopardesco o gattopardismo sono entrati da tempo stabilmente nella lingua italiana, scrive Ginzburg. Questo appunto pezzo, lo ripeto, lo trovate sull'Indice dei Libri del Mese. Come è noto, si riferiscono al passo del Gattopardo in cui il giovane Fabrizio si rivolge allo zio, principe di Salina, commentando l'avanzata di Garibaldi in Sicilia: se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato? Secondo l'opinione corrente, questo è appunto Ginzburg che smette di citare e appunto riprende il suo discorso, la frase, diventata subito famosa, racchiuderebbe il significato del romanzo di Tomasi di Lampedusa. Nell'accesa discussione che seguì la pubblicazione postuma del Gattopardo, qualcuno da sinistra parlò di antistoricismo. Molti criticarono l'autore attribuendogli una visione immobile della storia. Per esempio, in una conferenza tenuta nel 1959, poi fu pubblicata postuma con il titolo Contro il Gattopardo, Franco Fortini dichiarò senza mezzi termini: il rifiuto della storia che c'è in questo libro non è rifiuto di questa o quella storia, ma rifiuto del mutamento in sé. In realtà, però, appunto, per capire meglio il significato del famoso passo, è utile, per esempio, individuarne, scrive Ginzburg sull'Indice dei Libri del Mese, sia una fonte un po' occulta perché non è molto noto, cioè un brano dei discorsi di Machiavelli, che però era un po' il rovesciamento di quello che poi leggiamo del Gattopardo: chi vuole riformare uno stato anticato in una città libera ritenga almeno l'ombra dei modi antichi. Questo scriveva Machiavelli. Ora però, tornando al Gattopardo, nel corso del romanzo Don Fabrizio, sul passo appunto del nipote, torna più volte appunto in realtà leggere il Gattopardo fra le righe sarebbe utile. Allora, In realtà, insomma, il sunto del discorso di Ginsburg è che Tomasi di Lampedusa non è contro il cambiamento, ritiene semplicemente che cambiamenti, i veri cambiamenti, siano molto lenti. Alle elezioni del 48, del 1948, dove il simbolo del Fronte Popolare esibiva l'immagine di Garibaldi, il ritorno delle camicie rosse, era seguita la riforma agraria del 1950, che aveva sancito in maniera irreversibile il declino dell'aristocrazia siciliana. Come a dire, Tomasi di Lampedusa era rassegnato a questo cambiamento. Le pagine più alte del romanzo, il ballo, la morte del protagonista, si nutrono della consapevolezza di questo declino e quindi di questo cambiamento, ben diversa dal rifiuto del mutamento in sé, di cui parlò a torto, secondo Ginsburg, Fortini. Nel Gattopardo il mutamento politico esiste, così come esiste a un livello più profondo la lenta sostituzione di ceti. Ma c'è qualcosa, ecco, di più profondo ancora: il paesaggio della Sicilia, in cui è inscritta una arretratezza immutabile. Guardava i fianchi del Monte Pellegrino, arsicci, scavati ed eterni come la miseria. Chi guarda è Don Fabrizio. La visione del monte presso Palermo materializza una dimensione che si pensa metastorica, cioè quasi eterna. E allora, appunto, a essere eterno, che cos'è? A essere eterna è la natura, a essere eterni sono gli astri, che poi non lo sono neanche, ma voglio dire, rispetto a noi sicuramente sì, gli astri che con il cannocchiale il principe, appunto, osserva nel cielo. Allora lì c'è un'immutabilità. Per quanto riguarda invece la politica, per quanto riguarda la società e per quanto riguarda appunto il fatto che le forme anche di governo cambino, ecco, questo Tomasi di Lampedusa ne era consapevole. Insomma, era consapevole che, come diceva il filosofo, la storia è un cimitero di aristocrazie. Questo pezzo lo trovate molto più lungo, appunto, di così noi abbiamo provato a riassumerlo sull'indice dei libri del mese. E insomma, appunto, secondo Ginsburg, da una parte dobbiamo stare tranquilli, tutto cambia, tutto è destinato a cambiare. Il pericolo però, per ciò che riguarda l'Italia, ecco, se vogliamo attualizzare, non è che le cose non cambino, il pericolo è che siano necessari i tempi geologici così cari agli occhi del principe di Salina. È così terribile invece perché il cambiamento vorrebbe sperimentarlo nel giro di una vita umana, possibilmente la propria. It's a lovely day today. Elmo Optireo, che ci ha fatto compagnia questa puntata di Pagina 3, mentre voi continuate a mandare i vostri messaggi. Ecco, molti amanti dei gatti. I gatti sono esseri meravigliosi. Ci scrive in coda di trasmissione un ascoltatore. Io sempre in coda riesco a farvi, come dire, a segnalare un pezzo di Pigi Battista, Pierluigi Battista, pagina 43 del Corriere della Sera. Quelle bufale scambiate per scoop, le trappole del nuovo conformismo, si riferisce a un libro, Notizie che non lo erano, di Luca Sofri, appunto pubblicato da poco, il direttore del Post, che appunto ha raccolto in un volume, ecco, i suoi pezzi appunto sul Post, dove appunto parla di notizie che non lo erano. Cioè, sono quelle, scrive Pigi Battista, che per sciatteria, frettolosità, voglia di sensazionalismo, pregiudizio politico, mancanza cronica di accuratezza, vengono date come se fossero vere. E fa un esempio, appunto, poi nel mondo letterario diventato famoso negli ultimi anni una finta intervista a Philip Roth, dove Philip Roth avrebbe parlato male di Barack Obama. Poi ci fu una vera intervista a Philip Roth, dove gli chiesero appunto conto di questa sua ostilità nei confronti di Obama, e Philip Roth appunto rispose, sapendo appunto che veniva dall'Italia, ma de che? Cioè, nel senso, rispose: non è vero, non ho mai detto tutto questo. E poi appunto si rivelò non soltanto falsa quell'intervista, ma una serie di altre interviste che lo stesso critico letterario aveva fatto, poi difendendosi dicendo ma stiamo in una società un po' postmoderna, il vero e il falso e il vero, tutto gioca le tre carte con tutto. Non è vero, perché appunto Arturo Stalteri, che io ho qui di fronte a me, è proprio lui, Arturo Stalteri
in persona.
Buongiorno.
Allora, viva i gatti che vengono dalle porte dell'universo,
sempre viva i gatti,
dal pianeta Gattaca, tanto per fare un gioco di parole con un film di tanti anni fa. Allora, dunque, invece no, parliamo del primo movimento. Intanto ieri qualcuno qualcuno mi ha scritto su Facebook dicendo che non ho svelato perché parlai della Bretagna in apertura, quando poi non c'entrava.
Hai detto che l'avresti fatto.
Mi sono dimenticato, anche perché non ricordavo più perché avevo messo la Bretagna. Però oggi lo farò. E allora diciamo subito che un gruppo di rock molto longevo scrisse una canzone nel 65 in cui, diciamo, il cantante diceva: non giocare con me perché giochi col fuoco. Il fuoco purificatore può squarciare le tenebre della regina della notte, quindi non impressionatevi.
Questa però la rivelerai.
Grazie, sì.
Grazie Arturo Stalteri, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Giuseppe Scarlata in console, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3, ovviamente, è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.